Buongiorno bella gente, welcome. Oggi, dopo un pochino di tempo, mi piaceva di nuovo raccontarvi qualcosa che avesse un po' a che fare con la mia vita, non perché sia una vita particolarmente interessante, ma perché questo episodio si può collegare un po' ad alcune cose che sono successe in Italia e non solo in Italia, in verità, e possono essere un po', come dire, semplificative di quello che è stato un periodo. E mi riferisco al fatto, forse anche un po' triste, di quando io ero ragazza, quindi stiamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta, quando ero adolescente. E non è stato solo negli anni 80, ma molto di più negli anni 70 e anche dopo, e purtroppo anche adesso, è il problema delle droghe con i giovani, che è un problema che purtroppo è generalizzato su tutto il pianeta e che riguarda un po' tutti, però mi piaceva di raccontarvi un po' questa storia di una mia amica, che ovviamente nominerò con un nome finto perché difficilmente le capiterà di ascoltare questo podcast, però non vorrei, ecco, raccontare cose personali di persone che ormai hanno cambiato vita e che io non vedo da tanti anni. Però mi piaceva raccontarvi un po' di questa esperienza, ecco, ambientata un po' alla fine degli anni 80, direi 89-90, dove questa mia amica, che adesso chiamerò Sara, in un momento di scoraggiamento, in un momento in cui la sua vita non era proprio forse quello che lei voleva, è finita nel giro, insomma, della droga, in particolare dell'eroina, della droga pesante. E in quel periodo in Italia, diciamo, era un momento di transizione, anche se la droga che faceva più danni era appunto l'eroina, come era stato negli anni 70 e in tutti gli anni 80. Però alla fine degli anni 80 sono arrivate anche in Italia, verso credo il 90 e il 91, tutte quelle droghe sintetiche, quelle che si usavano in discoteca, come l'ecstasy, noi lo chiamavamo l'ecstasy. Io non ho mai fatto uso di questa roba perché semplicemente, non che non fossi curiosa, perché credo che molte persone che fanno uso di droghe non solo abbiano ovviamente dei problemi personali, delle fragilità all'interno del loro carattere, ma sono anche da un certo punto di vista coraggiose. In che senso? Nel senso che io ho sempre avuto paura di utilizzare un qualcosa che va ad alterare il mio stato mentale e soprattutto non parliamone proprio di quelle chimiche. E infatti le droghe chimiche possono avere all'improvviso degli effetti devastanti sul cervello delle persone e questo a me spaventa così tanto che no, non l'avrei mai fatto. Purtroppo invece questa mia amica un po' veniva da questa delusione amorosa, ma quale adolescente, quale diciottenne non ha avuto un momento in cui finisce una storia d'amore, in cui è deluso da alcune cose? Fondamentalmente, questa mia amica Sara era molto fragile, molto sensibile e sicuramente non sapeva come affrontare determinate durezze della realtà. Questa, secondo me, è una caratteristica che accomuna tutte le persone che, in un modo o nell'altro, che sia droga pesante, che sia l'alcol, cercano di evadere da una realtà che forse non li soddisfa o che comunque li fa soffrire. Quindi io capisco molto qual è lo stato mentale di chi magari finisce in un giro del genere. Tra l'altro, Sara era sempre stata insieme a noi e purtroppo cambiando scuola e andando dalla provincia, perché io abitavo in provincia di Napoli, che sicuramente rispetto al centro forse era un ambiente leggermente più protetto. Anche se la droga circolava ovunque, e all'epoca io mi ricordo che anche quando prendevamo il treno per andare all'università dalla provincia verso la città era pieno di ragazzi che li vedevi, che erano in un altro mondo. Noi li chiamavamo gli zombie ed era veramente triste vedere queste persone di 17, 18, 20 anni, alcune anche vecchie, persone che magari si drogavano da 20 anni, quarantenni, con lo sguardo vitreo, che giravano soprattutto sotto le stazioni, sotto le metropolitane. Ma credo che questo scenario, magari molti di voi l'hanno visto nella loro città, perché non era sicuramente un problema solo italiano, anzi, però Per tornare a Sara, questo suo cambiare scuola e andare in centro della metropoli l'ha portata purtroppo a fare altre conoscenze, altri amici che avevano dei giri con lo spaccio delle droghe. E quindi lei nel giro di 2 o 3 mesi, pian pianino, ha frequentato di meno la comitiva in paese, diciamo così, dove c'ero anch'io e l'abbiamo un po' persa, la vedevo molto, molto meno, anche se poi ogni tanto stava con noi e io capivo che c'era qualcosa che non andava. Spesso era stata poco presente e poi aveva cominciato anche a far uso di strani farmaci, farmaci calmanti, psicofarmaci. Insomma, per farvela breve, all'improvviso abbiamo tutti capito che era caduta in questa spirale. Io personalmente l'unica cosa che all'epoca, anche da ragazzina, perché poi a 18 anni non sei maturo fino in fondo, non sapevo bene come aiutarla. L'unica cosa che mi venne in mente di fare, ecco il senno di poi, mi rendo conto che fu un'ottima scelta, anche se sofferta, andai a fare la spia, perché lei aveva un fratello più grande e gli andai a raccontare che secondo me c'era qualcosa che non andava. E questo credo che in un certo senso l'abbia salvato, perché ovviamente la famiglia si attivò, venne fuori tutta la storia e la mandarono in un posto dove poter risolvere il problema, ma soprattutto decisero proprio di trasferirsi. Giusto se qualcuno di voi abbia la curiosità, Sara è stata una delle poche miracolate, perché non solo è uscita, dopo qualche anno è riuscita a sganciarsi, a guarire da questa dipendenza e a cominciare una vita normale, non solo, insomma, che io sappia, perché non la frequento da tanti anni, ma tramite i social ci eravamo sentite, ma credo qualcosa come 15 anni fa. Lei era all'estero, era contenta anche con una famiglia, aveva avuto dei figli, insomma, questo mi aveva molto fatto piacere, però è anche vero che tantissimi invece non ce l'hanno fatta. Alcuni hanno passato una vita di dipendenza, altri sono morti di overdose perché a un certo punto l'eroina non perdona. Perché vi sto raccontando questa storia che poi in fondo non ha nulla di particolare? Perché ce ne sono state tante, purtroppo, di persone vittime della droga e ancora oggi ci sono. Ma perché si collega a una realtà che è cominciata negli anni 80, forse anche un po' prima, italiana, un caso molto particolare, che è quello di San Patrignano e di Vincenzo Muccioli. Vi voglio soltanto dare un'indicazione e raccontarvi brevemente chi era Muccioli e San Patrignano, perché? Perché non ho la pretesa di fare un podcast su questo argomento, per il semplice motivo che su questo argomento c'è di tutto su internet e fatto molto meglio di come lo potrei fare io, ma ho voluto raccontarvi questa cosa di questa mia amica perché vi vorrei consigliare questa serie TV, che in realtà è un documentario in varie puntate, che è davvero interessante, che si chiama Sampa e che mette insieme tutta la storia del centro, di San Patrignano e di Vincenzo Muccioli, con tutte le testimonianze, sia, come dire, che esaltano questa realtà, sia con, tutte le testimonianze controverse. Ma partiamo dall'inizio. L'episodio che vi volevo raccontare, che è semplicemente che un giorno la mia amica Sara è stata così male che non riusciva a stare all'impiedi e quindi è caduta proprio con la faccia per terra e si è fatta veramente male. Si è sull'asfalto graffiata tutta la faccia, che il giorno dopo sembrava un mostro. Ed è stato lì che è stato quello l'episodio che mi ha convinta ad andare, tra virgolette, a fare la spia, a parlare col fratello. E bene ho fatto. Quando la portammo al pronto soccorso, il medico ci disse: ma questa ragazza deve andare in comunità. E quindi da qui vi volevo spiegare la comunità. Per comunità in italiano noi intendiamo appunto un posto dove le persone vivono insieme, cercano di cambiare la loro vita, di disintossicarsi grazie all'aiuto non solo di psicologi ma anche di medici e grazie al fatto di estraniarsi un po' dalla società, perché ovviamente la dipendenza ti porta a cercare sempre lo spacciatore. Ebbene, quindi negli anni Ottanta erano cominciate delle realtà, non solo San Patrignano, anche altre, nelle quali qualcuno, prima come volontariato e poi proprio come organizzazione che si autofinanziava attraverso l'agricoltura, attraverso varie attività, sono cominciate a nascere anche quelle che sono dette le cooperative sociali, cioè persone che si mettono insieme e che tramite anche un'attività economica riescono a sovvenzionare se stessi, a finanziarsi, a cercare di risolvere determinati problemi. Non riguarda solo appunto le dipendenze, ci sono tantissime cooperative sociali in Italia che accettano persone magari con patologie anche psicologiche, psichiatriche, insomma è una realtà molto sfaccettata. Negli anni Ottanta diventa famosa questa comunità diretta da Vincenzo Muccioli, che era proprio qua in Emilia-Romagna, in Romagna, e che pian piano diventa una realtà così importante, così famosa, perché Vincenzo Muccioli riesce a salvare un sacco di ragazzi che tutti volevano andare lì. E infatti tante persone cercavano di andarci e ci fu un momento in cui c'era la fila fuori perché San Patrignano non poteva più accettare persone, perché non ce la faceva. Tante che erano le persone che purtroppo avevano figli, parenti, preda dell'eroina, e San Patrignano riusciva in qualche modo non solo a farti disintossicare, ma anche a darti una nuova vita, a farti imparare un mestiere, perché spesso queste persone poi avevano perso la scuola, non erano riusciti a diplomarsi, insomma erano allo sbando. Però cosa succede a un certo punto? Che si apre un dibattito enorme perché i metodi che venivano usati a San Patrignano venivano percepiti come violenti, venivano accusati di violenza, perché in questa comunità addirittura si veniva chiusi, si dice anche incatenati in piccoli sgabuzzini per non farti uscire, perché ovviamente i ragazzi cercavano poi in crisi d'astinenza di scappare. E secondo Vincenzo Muccioli questo inizio un po', come dire, forzoso, era una delle condizioni che riusciva a farti disintossicare, perché, e questo lo sappiamo e lo so anche per esperienza, perché vedevo come stava la mia amica, nei primi giorni in cui si sente tantissimo la crisi di astinenza, i tossicodipendenti davvero sono persone che non sono razionali, vogliono solo la droga, non si riesce a tenerli. Infatti molte mamme, molti parenti di chi purtroppo era eroinomane sono stati persino picchiati perché i figli volevano i soldi per andarsi a comprare la droga. Quindi c'è stato in quegli anni un dibattito enorme in Italia se questo sistema che usava Muccioli fosse l'unica soluzione o se Muccioli era una persona che istigava alla violenza, eccetera. Purtroppo a un certo punto, non ricordo l'anno esatto, a San Patrignano c'è stato una persona che è morta e che, insomma, c'è stato tutto un'indagine della quale però non vi voglio dire niente, perché appunto non vi voglio, come dire, anticipare la storia, che ha portato, diciamo, a vari processi, scandali. Poi a un certo punto Muccioli è venuto a mancare. Io non mi permetto assolutamente di entrare in questa in chi avesse ragione, chi avesse torto, chi fosse colpevole, chi no, perché c'è il tribunale, ci sono le sentenze e appunto c'è questo documentario Sampa che vi racconta tantissime cose, ma soprattutto intervista i protagonisti, anche chi adesso sta gestendo San Patrignano, perché appunto se voi non conoscete questa realtà, in Italia San Patrignano è ancora una realtà enorme, è praticamente una realtà non solo per tutte le persone che hanno bisogno di disintossicarsi, ma è proprio anche una piccola comunità economica che produce, che dà anche lavoro a delle persone. Figuratevi che almeno chi ci vive abbastanza vicino, come noi che siamo qua in Emilia-Romagna, alcune scuole, anche scuole medie, scuole superiori, portano i ragazzi, gli studenti, in gita a San Patrignano, perché ci sono tantissimi progetti, appunto, dove gli ex tossicodipendenti raccontano ai ragazzi delle scuole la loro vita e li mettono in guardia, insomma hanno un progetto educativo molto molto forte. E quindi diciamo che in questi 30 anni, o 40 forse, San Patrignano è passato attraverso diverse vicende alterne, anche momenti in cui, insomma, ha avuto forti critiche, ma è ancora una realtà molto radicata nel territorio. E quindi, se voi volete approfondire, il documentario è veramente bellissimo. Chi vuole sapere qualcosa della società italiana, bisogna che uno sappia che cos'è San Patrignano, dov'è e che cosa è stato Vincenzo Muccioli, come ha comunque, come dire, aperto la strada a tantissime realtà, perché come San Patrignano ci sono tante realtà dove tante persone si mettono insieme per aiutare chi è in difficoltà, non solo, ripeto, per quanto riguarda la droga. Se mai andrete da quelle parti, è un posto dove c'è anche un'azienda agricola, che io sappia producono anche, insomma, tanti prodotti, lavorano la terra, ma c'è davvero una realtà anche imprenditoriale, secondo me, che aiuta le persone a trovare lavoro. Insomma, guardatevi questo documentario, molto bello, sentirete anche l'accento romagnolo e conoscerete questa persona che non c'è più, che è Vincenzo Muccioli, che è stata comunque una persona importante della società italiana degli ultimi 40 anni. Detto questo, volevo chiudere con un pensiero per tutti quelli che hanno avuto problemi di droga, con un pensiero verso questa mia amica Sara, che appunto non vedo da tanti anni, e visto che stiamo parlando dell'argomento, vi aggiungo che in Italia il dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere, non di quelle pesanti, è una roba che va avanti ormai da 40 anni e che non si riesce a risolvere. Io personalmente non ho problemi ad esprimere la mia opinione e credo che ovviamente una droga come l'eroina, no, assolutamente io non sarei mai d'accordo a legalizzarla, ma le droghe leggere, intese come la cannabis, secondo me sarebbe arrivato il momento che anche in Italia la smettiamo con queste ipocrisie, visto che è stata data anche a scopi terapeutici. Quindi, visto che in paesi più che civili come l'Olanda le droghe leggere sono assolutamente legalizzate, secondo me sarebbe arrivato il momento che anche in Italia facessimo la stessa cosa. E anzi, tra l'altro, in Italia c'è anche su questo dibattito il dibattito sulla canapa, che là si apre una questione che forse dalle droghe va più sulla questione dell'ecologia, perché dovete sapere che fino agli anni 50-60 in Italia c'era una produzione di canapa enorme, soprattutto al sud, ed era la canapa è una cosa che si usa per mille utilizzi. E in particolare anche per le stoffe, guardate, ma se vi andate a informare su internet, la canapa è un materiale incredibile e soprattutto è un materiale ecologico e i territori che vengono coltivati a canapa si rigenerano, insomma è una pianta meravigliosa. Guarda un po', a qualcuno venne in mente che la canapa però era anche parente della cannabis, che aveva comunque anche, diciamo, era parente di qualcosa che aveva a che fare con la droga. A un certo punto in Italia non si è coltivata più la canapa, è stata messa praticamente fuori legge e si è andata a distruggere un intero settore industriale. Infatti sono tante le persone che chiedono, insomma, a gran voce che si inizi di nuovo quello che è la produzione di questa pianta che serve per tantissime cose. Quindi il dibattito in Italia è aperto. Molte persone invece non sono d'accordo, insomma, alla legalizzazione della cannabis per motivi, insomma, diversi. Io penso che comunque l'essere umano ha sempre cercato dall'antica Grecia, da sempre, un modo a volte per evadere dalla realtà e che quindi non si può risolvere il problema di chi, ma anche è la stessa cosa di chi se non fuma uno spinello di cannabis, di marijuana, ma magari beve quattro birre. Guardate che è la stessa cosa. E quindi a me dà un po' fastidio che l'alcol sia sdoganato, che tu puoi bere tutto il vino che vuoi, la birra o il whisky, cosa che può renderti un alcolizzato e quindi un drogato, mentre invece non si può utilizzare la cannabis, la marijuana. È un'ipocrisia che secondo me va abolita. E il dibattito appunto in Italia aperto, ognuno di voi si farà un'idea, potete, se cercate su internet, trovate un milione di discussioni, perché se ne discute in politica, poi si raccolgono firme, è un continuo parlare di legalizzazione della cannabis e non si riesce ad arrivare a un risultato. Vabbè, vedremo come andrà a finire. E niente, spero di non avervi annoiato con questo piccolo racconto personale. Cercatevi sulle piattaforme di streaming il documentario Sanpa, perché davvero, ripeto, io mi sono un po' anche emozionata, mi ha fatto un effetto nostalgia incredibile perché mi ha riportato alla mia adolescenza, proprio le immagini, ma anche mi ha aiutato a capire tante cose di questa realtà e credo possa aiutarvi anche a capire come funziona la società italiana, la giustizia, perché poi ci sono stati dei processi di mezzo e quindi anche questa storia vi può aiutare un po' a entrare in quella che è la mentalità, il modo di pensare di noi italiani. Niente, allora vi saluto e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!